Dusty Mountain Cast. 52 anni fa, in questi giorni, il 25 gennaio 1964, oggi il 28 di gennaio, venne lanciata in orbita la più grande struttura gonfiabile mai realizzata. Si trattava del satellite ECO 2, un satellite passivo per telecomunicazioni che faceva parte del programma ECO. Il programma ECO vide soltanto due lanci, di cui appunto ECO 2 fu soltanto l'ultimo. Il primo satellite di questa serie, ECO 1, venne lanciato nel 1960. Aveva una forma molto semplice, si trattava di una sfera gonfiabile del diametro di circa 30 metri, una sfera con una superficie molto sottile di un materiale basato sul Mylar, cioè quel classico rivestimento di materiale plastico che nelle strutture spaziali che vediamo in orbita ha l'aspetto della stagnola. Pensiamo per esempio ai moduli lunari delle missioni Apollo. Questo satellite era un satellite passivo per telecomunicazioni che aveva semplicemente il compito di riflettere le onde radio che potevano arrivare da comunicazioni telefoniche, televisive o radiofoniche. E questo satellite consentì collegamenti, quindi comunicazioni intercontinentali e transcontinentali. Aveva un'orbita con un'altitudine di circa 1600 km e oltre a questa struttura gonfiata attraverso dei gas generati dalla sublimazione di alcuni cristalli o di alcune polveri, disponeva anche di alcune attrezzature più convenzionali. Disponeva di un trasmettitore di un beacon, quindi credo una portante, che veniva utilizzata per scopi di telemetria e rimase in orbita dal 1960 al 1968, venendo utilizzato non soltanto per le trasmissioni di questo tipo, quindi radiofoniche, televisive o telefoniche, ma anche per una serie di esperimenti sull'alta atmosfera, quindi sulla resistenza atmosferica e anche sul campo gravitazionale terrestre, perché con le dimensioni così grandi che aveva una magnitudine apparente in cielo di circa 1, quindi appariva come una delle stelle più brillanti e poteva essere tracciato facilmente otticamente con dei telescopi e dei sistemi di ripresa fotografica per poterne quindi studiare l'orbita e gli effetti dell'alta atmosfera, quindi dei residui di atmosfera a quella quota e del campo gravitazionale terrestre. Dicevo che ECO 2 venne invece lanciato il 25 gennaio del 1964. In questo caso si trattò di un satellite della stessa forma ma ancora più grande, con un diametro di circa 41 metri, quindi una struttura gonfiabile gigantesca realizzata con lo stesso principio, ma questa volta con lo strato principale di Mylar rivestito da due strati esterno e interno uno strato metallico che dava al pallone una resistenza maggiore ai micrometeoriti e quindi una rigidità alla struttura che poteva rimanere, conservare la sua forma anche in presenza di una non perfetta tenuta del gas che era servito per gonfiarlo. In questo caso vennero aggiunti anche alcuni strumenti e sensore al carico non passivo, quindi oltre a un trasmettitore radio anche alcuni sensori per misure telemetriche di temperatura della superficie del pallone e anche di pressione interna, quindi dati ingegneristici molto utili dal punto di vista del funzionamento della fase di gonfiaggio del pallone di ECO 2. ECO 2, essendo più grande di ECO 1, subì un effetto di vela solare ancora maggiore, insomma, subì maggiormente le sollecitazioni non solo dei residui di atmosfera terrestre a quell'altitudine, ma anche della radiazione, della pressione della radiazione solare. E rimase in orbita per un tempo inferiore, quindi rientrò nell'atmosfera terrestre dopo il lancio nel 1964, rientrò nel 1969. Furono i soli del programma ECO, di questo programma di satelliti per telecomunicazioni della NASA, perché la NASA poi passò a delle tecnologie più tradizionali per le telecomunicazioni, cioè dei satelliti che disponevano dei trasmettitori radio per passare queste onde radio e quindi poterle rendere disponibili su una superficie maggiore del globo terrestre. E possiamo ricordare una curiosità interessante, un primato anche di questo programma di satelliti, perché il 12 agosto del 1960, quindi poco dopo l'inserimento in orbita di ECO 1, venne effettuata la prima trasmissione sfruttando questo satellite dalla sede del JPL di Pasadena in California, e i segnali vennero raggiunti da un'antenna dei laboratori della AT&T di Holmdel nel New Jersey, e vennero ricevuti con un'antenna che poi diventò molto famosa, perché l'anno dopo questa antenna del laboratorio AT&T di Holmdel venne utilizzata da Arno Penzias e Robert Wilson per la scoperta della radiazione cosmica di fondo, una delle più importanti scoperte di tutta la cosmologia. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.